Sei in compagnia di SBS Italian.
L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
Una nuova puntata della nostra serie dedicata alla cucina italiana. Oggi è nostro ospite lo chef di Sydney, Luca Ciano. Luca, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, ciao Virginia e a tutti gli ascoltatori.
Stamattina parliamo di uno dei piatti tipici della tua zona, Luca.
Esattamente, che ne abbiamo diversi, però io sono cresciuto a risotto da bravo milanese e quindi oggi volevo proporre un semplicissimo risotto alla milanese.
Attenzione, semplicissimo, poi in realtà sono le cose più facili quelle su cui bisogna avere gli accorgimenti migliori.
Tutto.
E più precisi, quindi insomma non diamo niente per scontato in questa ricetta.
Brava, l'hai detto, io dico sempre quando c'è la semplicità, però bisogna farlo bene con gli ingredienti giusti e poi viene fuori un super risottone, però bisogna chiaramente fare attenzione. L'unico twist che faccio su questa ricetta tradizionale è che non l'ho imbastardita, ma ho aggiunto dei porcini, perché a casa mia la storia è un po' lunga, però avevamo la casa in montagna in estate, prendevamo tanti porcini, poi li facevamo seccare e mamma faceva risotto alla milanese un giorno sì, un giorno no, e per far fuori i porcini li aggiungeva al risotto alla milanese, che fidati non è una cosa malvagia, anzi.
No, posso immaginare, sì. Ma cominciamo dagli ingredienti, Luca.
Allora, abbiamo 2 cucchiai di olio extravergine, 75 grammi di burro non salato, mezza cipolla piccola tagliata fine fine, un paio di grammi di sale, 30 grammi di midollo, di vitello, e questa è una delle, già delle chiavi, la lascio lì, poi la riprendiamo dopo, 15 grammi di porcini secchi ammollati in acqua per 10 minuti e poi ben strizzati e tagliati fini, 300 grammi di riso carnaroli, o se non si trova il carnaroli si può usare l'arborio, 100 ml di vino bianco, asciutto è meglio piuttosto che dolce, e un cucchiaino da tè di zafferano in pistilli o magari un paio di grammi di zafferano in polvere, e poi alla fine abbiamo 60 grammi di grana padano.
Ti faccio già una domanda prima di affrontare la procedura. Distinguevi tra riso carnaroli e riso arborio. Perché preferisci il carnaroli e quali sono le più grosse differenze tra i due?
Allora, ribadisco il discorso dei sono cresciuto a risotti. Dal lato del papà arrivava dalla Lomellina, tra il confine tra Lombardia e Piemonte, quindi stiamo parlando zona vicino a Vercelli, pieno di risaie, quindi siamo cresciuti avendo in casa mediamente 4-5 varietà di riso diverso. E il mondo del riso è estremamente interessante, ogni riso ha chiaramente delle proprietà molto specifiche che è adattabile, insomma sono tutti molto versatili, però alcuni tipi di grani sono utilizzati per risotti, altri per altro. Allora, chiaramente si può fare un risotto, qualsiasi risotto generico con l'arborio e va benissimo, però il carnaroli, diciamo, siamo al gradino un po' più in su. Il carnaroli ha la proprietà di avere più amido e di riuscire a ritenere più amido durante la cottura ed è un chicco leggermente più lungo, quindi noi del nord, o milanesi o veneti, a quale piace il risotto, ci piace chiaramente mangiarlo al dente, quindi stiamo cercando un chicco che riesca a tenere la cottura il più possibile.
Quindi insomma per i profani rende meglio.
Sì, guarda, l'ho fatto un milione di volte che l'ho arborio, però anche lì se è l'arborio però deve essere un buon arborio. Adesso potremmo andare avanti per ore questa discussione sul riso e i risotti, è chiaro che rimane molto generico, carnaroli, uno va a comprare carnaroli e dici bene, ho preso il riso più buono che c'è. No, anche tra il carnaroli c'è quello così cos'ha, e poi ci sono alcuni chiaramente produttori che hanno un riso con delle tecnologie, viene lavorato ad oggi che non si può paragonare cosa facevano 40-50 anni fa, e vengono fuori dei risotti, diciamo, stratosferici da ristorante, come lo chiamiamo noi. Quindi io consiglio per la miglior riuscita un buon carnaroli per qualsiasi risotto, specialmente risotto alla milanese, se no, per l'amor del cielo, va benissimo anche l'arborio.
Benissimo, allora abbiamo scelto il nostro riso, abbiamo gli ingredienti, come procediamo?
Allora, prima di procedere ho notato che mi sono scordato di dirti ci vuole anche un litro all'incirca, un litro punto due di brodo di pollo, di gallina, però chiaramente se siamo vegetariani possiamo farlo di un brodo di verdure. E adesso partiamo, adesso la ricetta che vi do è per 4-5 persone, ci sono all'incirca 10 minuti di preparazione e la cottura totale da inizio alla fine ci mettiamo attorno 20-25 minuti. Allora, si parte semplicemente aggiungendo in una bella casseruola dell'olio e del burro. Una volta sciolto andiamo ad aggiungere la cipolla tagliata e la facciamo pian pianino rosolare. Aggiungiamo un pizzico di sale. Il sale ha la proprietà di rimuovere il contenuto liquido da qualsiasi chiaramente ingrediente, quindi rimuovendo del liquido dalla cipolla aiuta la cipolla a cuocere molto, molto meglio e addirittura aiuta la fuoriuscita dei zuccheri, quindi va ad caramellare un pochettino. Quando la facciamo cuocere per un paio di minuti andiamo ad aggiungere il midollo, e questa è una chiave molto importante per il risotto albanese perché è un'aggiunta di sapore che è intrascurabile, cioè il risotto fatto tradizionale a milanese con o senza, insomma si sente, c'è chiaramente differenza. Per il bon marrow consiglio di andare in qualsiasi butcher shop e chiedere se ce l'hanno o se no fatevi dare un osso, fatelo tagliare a metà e poi lo estraete voi con un cucchiaio, è molto semplice. Poi, andando avanti, abbiamo aggiunto il midollo, lo facciamo cuocere per 1-2 minuti, aggiungiamo i funghi secchi e qualche minuto dopo possiamo iniziare ad aggiungere il riso. Fase molto importante, la cottura del riso. Il riso va tostato, quindi cosa vuol dire tostare? Vuol dire aggiungere il riso, far sì che prenda calore in primo luogo, e praticamente è come andare a scottare un filetto di carne dove vogliamo praticamente proteggere l'interno scaldando l'esterno prima, in modo tale che la maggior parte degli amidi rimangano all'interno del chicco. Una volta che facciamo tostare il riso a fiamma alta per un paio di minuti, aggiungiamo il nostro vino bianco e zafferano. Un piccolo, non è un segreto, tanta gente già lo fa, ma una cosa che facciamo sempre noi in cucina è di mettere sempre lo zafferano, specialmente se è in pistilli, all'interno del vino, in modo tale che rilascia più calore e sapore. Quindi aggiungiamo il vino con lo zafferano, una volta che il vino è evaporato iniziamo ad aggiungere il brodo di pollo, che deve essere chiaramente già bollente.
Ecco Luca, in questa fase ci sono teorie diverse, c'è chi mette il brodo tutto insieme e poi non tocca più nulla perché dice che è meglio non mescolarlo il riso, c'è chi invece lo aggiunge un po' alla volta continuando a mescolare, tu come preferisci?
Guarda, ci sono filosofie diverse, io sono credo di mezzo, ecco, così ne esco bene. Io sono di mezzo, nel senso che aggiungere il liquido in un botto solo viene fuori una cottura simile al riso pilaf, che è praticamente è una tecnica con un riso totalmente diverso, dove mettiamo il riso con il liquido, va in forno, esce, il riso ha assorbito tutto il liquido, poi viene sgranato con le manine, con le ditina, e viene utilizzato per dei timballi, per delle insalate di riso e così via.
Ma non è questo il caso.
Esattamente. Io sono comunque molto contrario, sai, ad oggi faccio tante presentazioni, lezioni di cucina. Quando faccio lezioni sul risotto vedo gente che crede che sia chissà che cosa fare un risotto e continuano a girarlo in 2 secondi pensando che si attacchi o che non cuocia nel modo giusto. Io sono molto abituato, una volta che il risotto è tostato inizio con una bella fase abbondante di liquido, di brodo, do una girata in modo tale che i chicchi sono sgranati con il liquido e sinceramente mi allontano, tra virgolette, nel senso non sto lì a guardarlo, a preoccuparmi troppo. L'importante è di andare a riabboccare con dell'altro liquido come il riso inizia a assorbire la maggior parte, il 90% del liquido che abbiamo aggiunto, e da lì io tranquillamente aggiungo altro brodo e ribadisco un'altra girata in modo tale per giusto per far sì che tutti i chicchi sono coperti e ben mischiati con il liquido. Quindi non sono in disaccordo su chi non lo tocca nel modo più assoluto. Sai, ci sono filosofie, ad oggi la scienza ci ha aiutato tantissimo in cucina a capire il perché e il per come di tante cose che facciamo, dove possiamo migliorare e così via. Però diciamo, parlando con una persona a casa che ascolta questa intervista, insomma, e vuole cucinare il mio risottino, io vorrei mettere tutti a loro d'agio e forse dare una girata ogni tanto può mettere tutti in tranquillità che il riso non si attacca.
Bene, insomma, senza preoccuparsene troppo.
Esatto, sì, deve essere un piacere cucinare un risotto, deve essere un momento di piacere per magari da condividere con la famiglia. Io, come tu sai, Virginia, ho una bimba di 4 anni, lei lo chiama il risotto giallo di papà, che mi piace tantissimo. Lei viene, lo guarda, ogni tanto glielo faccio girare, insomma, è anche un buon, è un piatto, ribadisco, è molto semplice. E la parte un po', diciamo, tricky, come si dice in inglese, un po' delicata, da fare attenzione. Quando si arriva a tre quarti di cottura, iniziamo a valutare quanto liquido c'è sul riso. Se abbiamo un sacco di liquido ancora, siamo in un bel casino, perché va a finire che il riso scuoce e abbiamo troppo liquido. Io attorno ai 14-15 minuti, se metto un timer, inizio a valutare e aggiungo proprio poco brodo, giusto per finire la cottura. Mi raccomando, teniamo il risotto sempre al dente, il concetto è uguale a quello della pasta, il risotto deve essere al dente, vogliamo sentire un po' di anima all'interno del chicco, e una volta portato alla cottura bello al dente, chiaramente aggiustiamo di sale, di pepe se ce n'è necessità, lo rimuoviamo dal fuoco, molto importante, e finalmente andiamo a fare l'ultima parte, che è la mantecatura, molto importante. Cosa facciamo alla mantecatura? Andiamo ad aggiungere grana padano, essendo io milanese, chiaramente grana al posto del parmigiano, ma adoro il parmigiano, va benissimo anche il parmigiano, e burro, essendo del nord, chiaramente usiamo una tonnellata di burro. Io ho dato le misure giuste qua a casa e sicuramente io sgarro, ne aggiungo ancora un pelo di più, che non è probabilmente sano, però chiaramente finire un risotto e mantecarlo con tanto burro e formaggio è chiaro che dà un risultato molto, molto appetibile. Serviamolo sempre bello morbido, il risotto deve essere servito in un piatto piano, insomma che sia bello cremoso, un po' runny, come diciamo qua, non seduto che tutto secco, ecco.
Una curiosità alla fine, questa parola italiana che mi piace tantissimo, mantecatura, che mi sembra davvero un concetto italianissimo, c'è una traduzione in inglese?
Oh mamma mia, no, in inglese, io quando dico in inglese dico mixed butter and parmesan.
Non rende allo stesso modo.
Sai, l'unica cosa che invece spieghiamo, purtroppo non posso fare la radio, è anche da far vedere, il risotto deve essere servito all'onda, non è che lo servi all'onda, però non so se hai mai visto, noi in cucina abbiamo il pentolino, muoviamo in modo molto vigoroso avanti e indietro il riso quando è in fase di mantecatura, per aiutare il burro e il parmigiano o il grana per sciogliersi, e andando avanti e indietro il risotto, come ho detto, che deve essere morbido, molto morbido, quindi spingendo avanti e indietro crea, sbattendo contro il lato anteriore della padella, torna indietro verso te e sembra che crea un'onda. Quindi quando hai quella consistenza, sai che hai fatto un masterpiece, hai fatto un risotto perfetto. Devi avere quel motion, quel movimento del riso che si dice all'onda, e
insomma,
poi deve servire.
Garanzia di un ottimo lavoro. Luca Ciano, esatto. Grazie mille per essere stato con noi oggi e per questa ricetta del risotto alla milanese.
Grazie a voi.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.